Ils Outers.
Die anderen.
Les autres.
Gli altri.
Oggi quindi apriamo quella finestra che guarda verso i grigioni, la parte che parla romancio. Bundì Casper Pult, ben ritrovato.
Ma bundì Davide.
Allora, io un po' di tempo fa avevo accennato, proprio durante una mattina qui in radio, di questa, quella che per me era una grande scoperta, no? Di queste schede con delle, dei pettegolezzi, venivano definiti in quell'articolo, riferite a un albergo, il Waldhaus. Allora mi sono detto, Casper, tu sicuramente essendo di quelle parti la storia la conosci molto bene, ce la vuoi raccontare e presentare, perché è molto particolare?
Ma sì, ben volentieri, perché l'albergo si trova a Vulpera, bisogna subito dire si trovava, è un albergo della fine dell'Ottocento, dunque della Belle Époque, ed era un albergo bellissimo di nome Waldhaus, e si trovava a Vulpera, cioè quella parte della Bassa Engadina dove c'è anche Taras, col castello di Nordvitali.
Ah, ci cioè avevi parlato di quella grande sì. Luna che galleggia, certo, mi ricordo.
Esatto, esatto. Ora, questo era uno dei due alberghi a Vulpera. E perché in questo posto? Perché ci sono le sorgenti minerali e venivano da tutte le parti, non solo dell'Europa, ma di tutto il mondo, a fare questa cura, ovviamente, per la salute. Ed erano degli alberghi come oggi, non so, un Ritz, i grandi alberghi
prestigiosi,
mondiali,
no? Rinomati.
Molto, molto prestigiosi. Nel 89, e me lo ricordo come se fosse oggi, il 27 maggio, è bruciato. E si sa che è un incendio doloso, dunque anche questo un mistero, chi mai avrà avuto interesse di bruciare questo albergo bellissimo. Non si è salvato niente, tranne, perché si trovava in un altro edificio, uno schedario con più di 20.000 schede sui vari clienti che frequentavano questo albergo.
Ecco, questa era quella particolarità, però diciamo bene, non delle schede semplicemente con nome, cognome e indirizzo, no? Mi sembra di ricordare.
proprio no. Queste schede sono interessantissime e anzi è una scoperta unica. Speriamo che non tutti gli alberghi facevano all'epoca o lo fanno ancora oggi questi commenti su questi clienti, perché i commenti sono durissimi, no? Durissimi. Ogni tanto scrivono se un cliente è un tirchio, no? Un Preisdrücker, o quelli che chiedevano quelli che chiedevano trattamenti speciali, gli ubriaconi, ovviamente, le donne leggiadre. Per esempio, su una donna dicono would like to have 12 gigolos.
No.
Ma è una cosa terribile, perché di un'altra donna dicevano il personale la chiama signora Martini, no?
O perché per esempio tanto.
Beveva, ovviamente, o stupida mucca, capra, morfinista, no? Però quello che lascia veramente perplesso e dà i brividi è come giudicavano gli ebrei.
In che anni, perché, scusa, appunto, in che anni eravamo più o meno quando compilavano queste schede?
Le schede ancora mantenute vanno dal 21, dunque dopo la prima guerra mondiale, al 61, uno spazio di 40 anni.
Quindi anche proprio durante gli anni della guerra, della seconda guerra mondiale,
certo.
Stavi dicendo gli ebrei soprattutto erano presi di mira, quindi, da questi commenti.
Ma certo. Erano presi di mira. Prima dico una cosa: quando mandavano questi inviti per incentivare a ritornare all'albergo, no? E da quello prende il titolo il libro, Keine Ostergrüße mehr, basta mandare i saluti, gli auguri per Pasqua, no? Perché erano clienti che non venivano graditi. Allora, per esempio, quando già negli anni 30 ritornavano questi inviti dicendo partito o così, si sapeva dopo, sì, si è saputo più tardi, che erano già stati mandati nell'Olocaust, nei campi di concentramento,
eccetera.
Incredibile. E poi questo antisemitismo non latente ma veramente espresso, per esempio dicevano invece di ebreo, cioè durante gli anni 30 e anche durante la guerra parlavano di jude, anche stinkjude, no, quelle cose terribili, ma dopo invece di dire jude, di marcare jude sulla scheda, dicevano tirolesi, no?
Ah. Un sì, po' come per mascherare questa cosa.
Per mascherare, per nascondere. E più tardi mettevano una P o due P o tre P, e gli editori del libro hanno fatto fatica a capire, però hanno trovato che stava per palestinese. Dunque, ah, un altro modo di esprimere che erano ebrei.
Ma quindi questo personale dell'albergo, chiaro che non si può generalizzare, non è che si può dire erano grigionesi che si esprimevano così, cioè erano alcuni casi, non rari, ma non si è mai saputo niente di qualcuno che magari venne punito, il direttore dell'albergo ai tempi sapeva, non sapeva?
Questa è una domanda cruciale. Siccome io sono cresciuto dall'altra parte della valle e passavo spesso vicino a questo albergo e conoscevo all'epoca, più tardi poi anni 70, i direttori, secondo me i direttori non ne sapevano molto, lasciavano fare, e altrimenti non si capirebbe, perché nessun direttore permetterebbe una cosa del genere.
Poi magari
erano
questi,
i concierge,
questi
erano
commenti
i erano
riferiti agli anni, dicevi, 30-40, ma non è che andarono poi fino alla fine degli anni 80, quello no.
No, abbiamo solo le schede fino al 61, no? Dunque dopo non hanno continuato.
Ma quando tu hai detto conoscevi i direttori, gli ultimi, no? Che prima che ci fu questo incendio distrusse tutto, frequentavi l'albergo, lì non si sapeva ancora niente se è stato scoperto solo dopo l'incendio?
Ah certo, è stato scoperto solo pochissimo tempo fa e è stato pubblicato da un grande fotografo che è conosciuto, un fotografo austriaco che è Heckenbleichner, che denuncia normalmente lo sport d'inverno nelle Alpi con le sue foto. E poi lui, assieme a un'etnologa, hanno pubblicato questo libro, hanno ricercato tutto, e devo dire che è un libro incredibile. È un documento del tempo come non si poteva immaginarsi che
potrebbe
esistesse.
Far rabbrividire, perché dice: ma guarda che realtà segreta nascosta negli archivi di questo albergo. E, beh, Jasper Pult, anche oggi questa storia sicuramente interessante. Chiudiamo, prima dei saluti, con la canzone del giorno, rigorosamente in romancio, giusto?
Sì. È una canzone che stavolta non è solo limitata all'area romancia, perché il gruppo I Furbats con la Marie-Louise Wert, nata e cresciuta a Mustér, a Disentis, nella valle del Reno anteriore, questo gruppo nel 89 ha partecipato al concours Eurovision de la chanson per la Svizzera con questa canzone Vivere senza te all'International Song Contest, e aveva fatto il tredicesimo rango, il tredicesimo posto, che era una sensazione, e all'epoca tutti hanno saputo poi che esistesse questa lingua minoritaria in Svizzera, perché hanno cantato in romancio. Forse posso ancora dire che la Marie-Louise Wert canta ancora oggi, si è spostata in Svizzera tedesca, nel cantone di Obwalden, e hanno fatto una ripresa, e questi tre ragazzi all'epoca, oggi ad una certa età, si chiamano Furbaz, e Furbaz si dovrebbe capire in italiano, sono i birboni, i furbi, minelli, sì, i furbi, i furbacchioni. E sì, l'interessante è che questa parola, che viene dal gergo dell'Italia settentrionale, che è conosciuta un po' dappertutto in tutti i dialetti, anche il friulano, furbazzo, eccetera, è entrata in romancio proprio passando dall'Italia alla Romancia.
Ah, vedi, quindi il famoso passo delle Alpi che unisce anche in questo caso.
Esatto.
Allora l'ascoltiamo, questa dei Furbaz, Chas
Benkult,
e alla prossima per altre storie interessanti dalle tue parti.
Tutte salma, spesso morti, avendo e mi trasnava, si avvertisse il coraggio. Per poi l'essere a te, senza te spesso morì, per contare alla vita, senza gioia di. Trovani l'autore, scese pittin, mi date un po'. Striai sincer, sto spirandia, che ho mai ragion.
Di Andre.
Les autres. Gli altri.